Quanto pesano le ingiustizie? E qual è il loro prezzo? E chi lo ha pagato nel corso della storia? Bisogna pur partire da una data. 12 luglio 1944. Sant'Anna di Stazzema. Poche case sparse nell'entroterre della provincia di Lucca. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. C'è un gruppo di bambini che giocano festosi davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici, si tengono per mano e fanno il giro tondo. Le bambine vestite di bianco con i grembiuli puliti e i capellini in testa. I bambini con la camicia e i pantaloni corti e le bretelle. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta. Frasi di bambini che vivono spensierati dentro i loro giochi mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di vedere il mondo. 12 agosto 1944. Un mese dopo quei sogni di bambini vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso. Arrivano i soldati nazisti del secondo reggimento della 16ª divisione Panzergranadier. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani, fascisti in camicia nera. Bruciano le case e devastano le chiese. E alla fine si contano 560 morti. Una strage efferata compiuta contro i civili in fuga dalla guerra. Anna Pardini, nata solo pochi giorni prima. Nella piazza principale di Sant'Anna di Stazzema voi trovate una lapide in sua memoria. C'è scritto: Anna Pardini, la più piccola dei tanti bambini che la guerra a cui strappato dai girotondi. La fotografia di bambini che solo qualche giorno prima correvano e ridevano senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva il senso della storia e della memoria. Scrive Cesare Pavese: ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. La linea taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio del 43, ad Anzio il 20 gennaio del 44, a Montesole e Mazzabotto si trovano in provincia di Bologna sull'Appennino Tosco Emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Civili, tutti comunisti. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Capo dell'operazione Walter Reder, il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quando reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compreso tra le valli dei fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, di cascine, di scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia dentro nella chiesa. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero e la loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è soltanto all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni paese viene setacciato dai soldati nazisti. Dopo 6 giorni di rastrellamento e di violenza, 1.830 persone perdono la vita. I nazifascisti proseguono i massacri senza interruzione in gran parte delle città, dei paesi, delle frazioni. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 uccideranno 30.000 persone a Cefalonia, Spalato, Rodi. 50 anni dopo, maggio 1994 a Roma. Sapete quante cose si possono stipare in un armadio? È un armadio rimasto dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento. La sede degli uffici di vertice della magistratura militare Palazzo Cesi, via degli Acquasparta. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuso a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nell'armadio vengono ritrovati 625 fascicoli, un registro composto da 2.273 voci. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle fosse ardeatine a Roma, in testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'era Harry Pripke, Karl Asser. Era tutto ordinato con una puntigliosità quasi encomiabile, in una storia di vera ingiustizia, una delle più tremende ingiustizie che un popolo potesse subire. E com'è stato possibile nascondere per tutto quel tempo una verità così importante e così scomoda? E soprattutto, chi ha deciso lo spostamento di tutti quei fascicoli? I fascicoli rimasti sepolti per quasi 50 anni portavano due timbri, comando alleato e comando tedesco. Molti anni dopo, 22 giugno 2005. La strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo del Tribunale Militare di La Spezia. Poi, 14 gennaio 2007, il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. E poi, 2007, la Corte di Cassazione mette la parola fine, tutti colpevoli. Oggi i condannati sono tutti ottantenni. Nel 1960, quando furono meticolosamente archiviati i fascisti dell'armadio della vergogna, queste persone avevano tra i 40 e i 50 anni. Nel 1945, finita la Seconda Guerra Mondiale, ne avevano 25 e 35. La politica non è in grado di offrire ai suoi cittadini una verità condivisa sui fascicoli nascosti nell'armadio, perché viviamo nel paese della vergogna. Le bombe portano dei messaggi. Spesso sono nascosti, velati, non dichiarati. a volte non vengono neppure compresi. Il messaggio delle bombe scoppiate in Italia dal 1969 ad oggi è qualcosa di più di una prova. Ora non servono delle analisi, ora basta solo voler capire. 12 dicembre 1969, mancano 13 giorni a Natale. Ci sono gli zampognari, venditori di caldaroste. Al bar del Barba e io ti servono espressi in continuazione 50 lire a tazza. La gente transita nei prezzi del Teatro della Scala. La sera rappresentano il barbiere di Siviglia. C'è ressa davanti a Rivoli per un uomo da marciapiede e all'eccesso per l'anno del Signore. Il freddo entra nelle ossa e tutti noi italiani ci sentivamo felici, mortali, allegri, innocenti. Ad un tratto un forte e dirompente boato rompe quella strana ubriacatura invernale. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 17 morti, 88 feriti. Alle 16.37 siamo già vecchi. Ma il 30 giugno del 2001, la Corte d'Assise di Milano. Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni condannati all'ergastolo. 12 marzo 2004. La Corte d'Assise di Appello di Milano assolve Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove. 3 maggio 2005. Il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali. Ma i giudici compiono un vero capolavoro. La responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della strage di Piazza Fontana, anche se non più giudicabili dopo la soluzione definitiva nel gennaio del 1987. Brescia, Piazza della Loggia, 28 maggio 1974. Sta parlando Franco Castezzati della CISE, sono le 10:12 minuti. Quel giorno dice: amici e compagni, lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di chiara marca fascista ha posto alla nostra città l'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Così venuti alla luce uomini di primo piano che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma. Oppure alla luce bombe, armi, tritolo ed esplosivi di ogni genere. Ci troviamo di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi e obiettivi precisi. A Milano, state fermi, state calmi, state all'interno della piazza, la piazza, la piazza. Il servizio d'ordine faccia cordone intorno alla piazza, la piazza. Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco. Lasciate il posto alla croce bianca, lasciate il passo, lasciate il passaggio delle macchine. Tutti in piazza della Vittoria, tutti in piazza della Vittoria. In piazza della Loggia, il 28 maggio del 74. 8 morti, 94 feriti, alcuni gravi. 5 insegnanti, 2 operai, un pensionato, neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti sotto i portici c'è chi ha messo poco prima un ordigno ad alto potenziale. Alla fine moriranno sul colpo nel giorno in cui dalla polvere nera giallastra c'è chi vede perfino volare una bicicletta. lassù verso il cielo, sembra uno strano mostro di metallo. Si alza oltre lo sguardo delle persone e poi si schianta sull'asfalto. Tanti chilometri separano Firenze da Bologna, e non sono circa un'ora di cammino, ma durano un'eternità. Tu ci puoi vedere un mondo dentro tutte quelle gallerie, spesso da un buio intenso. Da Venio a San Benedetto Val di Sambro c'è una galleria, 18 chilometri, la più lunga d'Italia. Il 4 agosto del 74 è una giornata di sole, di caldo. Io ero al mare, seduto su un astraio, guardavo l'orizzonte lontano e c'era chi faceva il bagno, chi leggeva, qualcuno ascoltava la radio. E quell'agosto di molti anni fa, un brano musicale venne interrotto bruscamente e andò in onda la sigla dell'edizione straordinaria del giornale radio. Dentro un vagone di seconda classe è scoppiata una bomba ad alto potenziale, è caduto nel tunnel ferroviario di San Benedetto Val di Sambro, 12 morti e 100 feriti. Quel giorno nessuno entrò in acqua, mio padre si mise le mani nei capelli, iniziò a fumare, i bambini smisero di gridare e ci fu un lungo silenzio. Per la strage sul treno Italicus ad oggi non vi è ancora giustizia alcuna. Due agosto del 1980, stazione di Bologna. Sergio Secci, 24 anni. Non riesce a prendere il treno. Uno stupido ritardo di pochi minuti, si reca alle informazioni e scopre che un altro convoglio sta per arrivare, annunciato alle 10.50. Sergio sta attendendo la sua coincidenza. E anche Roberto Procelli a Bologna viene da San Leo di Anchiari, Arezzo, è partito soldato. Ora si trova lì, sotto la pensilina, ad aspettare il suo treno di ritorno. Si mette sotto il vecchio orologio della stazione, lancette che segnano il tempo e treni in arrivo e nuove partenze. I bambini non conoscono le regole degli adulti. Figuriamoci in una stazione d'agosto in mezzo a quel chiasso, e come sentirli, scappano, si nascondono e poi si riprendono e si rincorrono. È una danza che può andare avanti fino all'infinito. I genitori non riescono a tranquillizzarli. Ci sono i fratelli danesi, Eckhart, 14 anni, Karl Bader, 8 anni, Margaret Mader, 39 anni, la loro madre. I bambini corrono senza sosta. Nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima, ma porta una borsa valigia in mano. Di quelle con la cerniera e con i piedini metallici. Si guarda intorno, tutti parlano, fumano, leggono. Non badano a quello che accade, non prestano attenzione. Nessuno lo vede, nessuno lo scorge. Perché lui non ha un'anima. Deposita la valigia sul tavolino portabagagli, a 50 centimetri dal suolo. Accanto al muro portante della sala. Il timer è già azionato, puntato su dei numeri. Le 10.25. 10 minuti e poi la strage. 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B, di tipo militare, compresso in una valigia di aspetto normale. 10.25. Un vento forte spazza via ogni cosa, è un tornado violento, più forte di un terremoto. Qualcosa che ha il sapore di cose bruciate, di urla e di odore di braccia. Una sala d'aspetto di seconda classe si è sbriciolata come fanno quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. Entrata in quella di prima classe ha travolto di cosa? volta, voto centinaia di metri cubi di terra, travi lunghe 200 metri, pensilini d'acciaio, traversine, sassi, binari troncati di netto e frammenti di rottaie, enormi blocchi di cemento armato ridotti di minuscoli pezzetti. E dentro c'erano uomini, donne, bambini, ragazzi, anziani. Dentro c'erano due carrozze del treno straordinario 13534, anche una Basilea. Dentro c'era l'intero ristorante Cicala. Dentro c'erano speranze, discorsi, progetti, sogni di una vacanza promessa soltanto per un'estate. Un'onda lunga di tutto questo si è riversata in meno di un secondo nella piazza della stazione di Bologna, verso il binario 1, e si è infilata laggiù nel sottopassaggio. Mondo compatto fatto di cose e persone che poco prima erano vive, venuto giù, sfaldato, si è dissolto. In quel macello l'orologio si è fermato. Le 10:25, 85 morti e 200 feriti. Il 23 dicembre del 1984. Manca poco a Natale. Vai su, vai su, vai su. Vai su. Vai su dal nord al sud, vai giù dal sud verso il nord. Vai su. Il rapido 904 sta correndo lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scambi stanno incrociando i binari e poi li stanno separando e ancora li stanno incrociando. Le carrozze sono stracolme di persone. Le valigie non si riescono nemmeno a contare, invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati, ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Qualcuno mostra con orgoglio le fotografie dei nipotini e dei figli più grandi. I bimbi più piccoli stanno piangendo, i madri li accarezzano di poco accanto. C'è chi legge, c'è chi dorme, c'è chi guarda fuori dai finestrini appannati. E il rapido 904 è come un mulo. Vai su. Soltanto le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Perché lui di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e si chiudono. L'altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale. Nessuno, proprio nessuno, nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. Entra e dice a tutti: Buon Natale. L'uomo deposita in fretta nella carrozza la valigia e svanisce nel nulla. Il treno riparte, sono le 18:35. E lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. È sfiora Prato con i capannoni del tessile. Si avvia verso il tratto appenninico. E il sole laggiù è tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride e chi discute di calcio e di politica. Vai su. 904 siamo inarrestabili. Alle 18:55 in bocca la galleria Tavernio e San Benedetto Val di Sabro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Alle 100 metri le luci delle foto elettriche rendono tutto più inquietante. sono le 19.08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella valigia posta nella carrozza centrale. La forza d'urto è impressionante. La deflagrazione crea uno squarcio enorme dentro nel vagone. La gente urla come impazzita e apre le portiere, si cammina a piedi lungo la galleria. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Ma le ingiustizie hanno riguardato anche le storie di mafia. Primo maggio 1947. e gran festa a Portella della Ginestra. Sembra ormai estate, in almeno 2000 si radunano nel giorno della festa del lavoro. Sono in gran parte contadini, gente povera che vive di zolla di vita ed etteri di lavoro. Quelle persone hanno portato da mangiare e da bere, come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha piazzato armi da guerra, centinaia di colpi in rapida successione, 11 morti, 2 bambini, 9 adulti, 27 feriti. Solo 4 mesi dopo si scopre una verità ancora parziale. La mente della strage è la banda di Salvatore Giuliano. Gente senza valori, criminali che qualcuno però trasforma in un'armata separatista. Nell'aprile del 1943 Salvatore Giuliani aderisce all'MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, sostenuto dalla mafia. Il movimento nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere migliori condizioni di vita ai contadini. La mafia reagisce come sempre, come sa fare, uccide sindacalisti, militanti politici. L'MIS non è però sostenuto soltanto da mafiosi, ci sono anche siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché il movimento tra il 43 e il 47 gode di una notevole presa e di un notevole sostegno popolare. Ma già dal 1945, dopo la vittoria contro i nazifascisti, il separatismo perde l'appoggio americano e sceglie la strada dello scontro armato. Nasce l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, di cui Salvatore Giuliano diventa colonnello e assume il comando per la Sicilia occidentale. Diventa amico di personaggi importanti, appartenenti al mondo monarchico e conservatore, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare il comunismo in Sicilia. Sulla strage di Portella della Ginestra restano ancora molti lati oscuri. La vicenda giudiziaria si conclude con la sentenza pronunciata nel 1952 dalla Corte d'Assise di Viterbo. 12 ergastoli, 5 condanne per un eccidio rimasto senza mandanti. Salvatore Giuliano era già morto e con lui i segreti che custodiva. Passano gli anni e la mafia affina le sue tecniche. Quella sera dell'11 luglio del 1979. L'avvocato Giorgio Ambrosoli, un uomo per bene, di poche parole e un professionista, ha riservato quanto basta. Da alcuni anni ricopre un ruolo importante ma scomodo. È liquidatore della banca privata italiana del finanziere Michele Sindona. Nel tempo svelerà i meccanismi dell'economia mafiosa, quella dei colletti bianchi, quella che si nasconde dietro società pulite gestite da prestanome. Gli affari sporchi della mafia politica, quella che non fa rumore, quella che agisce in silenzio, la mafia che non si scopre. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido che non ti fa respirare, ti penetra dentro dei polmoni. Ci sono 6 amici che si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono di vedersi come ai vecchi tempi. Vanno a mangiare al ristorante E Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, cordiale, allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. La televisione stanno scorrendo le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno appugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Ambrosoli. Così ripartono in macchina. Ora sono davanti al piccolo schermo dell'abitazione dell'avvocato. Via Morozzo della Rocca numero 1 a Milano. Ambrosoli è contento perché una serata come quella era da tanto tempo che non la trascorreva. Ci si toglie la giacca e si slacciano le cravatte. Ora gli occhi di tutti sono puntati su quei due atleti in calzoncini corti che si stanno picchiando. Il pugilato distrae, la mente di Giorgio Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. Ma un montante secco stordisce Righetti. Gli occhi fissi sullo schermo, intanto tornano i ricordi, la memoria si dilata nel tempo. 1971. Il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, convoca Giorgio Ambrosoli. Gli affida l'incarico di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Pochi mesi prima, dalle indagini sui conti correnti di Sindona, erano emerse gravi irregolarità a stare in operazioni bancarie per miliardi di vecchie lire. Sindona è potente, ha appoggi internazionali, stimatori dentro nel governo. Ma Ambrosoli va dritto per la sua strada, cerca la verità ad ogni costo. La società Fasco di Sindona è una società che ne contiene altre, altre ancora, come nel gioco delle scatole cinesi. E in questo enorme cavallo di Troia si nascondono flussi di denaro sporco proveniente dal narcotraffico e altri affari illegali, migliaia di miliardi. Ambrosoli fa il suo lavoro fino in fondo, scioglie il consiglio di amministrazione della Fasco, non accetta i progetti di salvataggio di Sindona proposti da politici e da faccendieri. Accanto a lui c'è Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza. E in quel momento arrivano le minacce. Avvocato, mi sono spiegato. Io prima di ammazzarla, voglio sapere se viene a ritirarle la busta. Avvocato, io non la salvo più. Zanone e Righetti si stanno picchiando forte. Il posacenere tra cima di mozziconi di sigarette. La tensione per l'incontro è alta. I sei amici urlano, la casa sembra il palazzetto dello sport di Rimini. Il conto finisce in parità e il titolo di campione europeo resta a Zanone. E a mezzanotte squilla il telefono. L'avvocato alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata in veste i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù di colpo. Clic! Ambrosoli scende in strada, saluta due degli amici e torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre, li accompagna a casa, poi torna indietro. Parcheggia la sua alfetta blu davanti all'abitazione. Scende dalla macchina, sta per chiudere la portiera. Sente a quel punto una voce sottile che giunge alle sue spalle. Il signor Ambrosoli. Tre colpi di Magnum 357 spengono la vita di Giorgio Ambrosoli. Il passo di un uomo per bene. I tribunali accetteranno che William Maricocchi, leader della mafia italo-americana, uccide Giorgio Ambrosoli su mandato di Michele Sindona. Ambrosoli viene fermato perché rappresenta lo stato delle regole e della legalità, e questo molti anni prima di Mani Pulite. Ma non servono soltanto i grandi intrecci politico-affaristici per comprendere gli interessi delle piovre nel nostro paese. Anche altre storie fanno pensare. A braccia forti è un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati e baffi e barba, è uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone, al di là dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, un commerciante amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capomafia che verrà ucciso nel 1963 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Ma lui ha fatto un giuramento: come mio padre io non ci diventerò mai. E fonda il Circolo Musica e Cultura. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, la piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Ma l'appuntamento non arriverà mai. Maggio 1978 e la 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi, lui la conosce bene. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva: il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria, che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto e per un tratto di circa 40 centimetri nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Giuseppe Peppino Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi, i compagni di Impastato tenuti a distanza. Quello che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e buttato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata e scrive: verso le 0:30 del 9/5/1978 persona allo stato ignota, presumibilmente identificantesi tale Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30 più 180 della strada ferrata Trapani-Palermo per ivi collocare ordigno dinamitato che esplodendo dilaniava lo stesso attentatore. 11 aprile 2002, 24 anni dopo. 24 anni dopo. Le 17:15 a Palermo esce la corte. Ergastolo ad Ontano Badalamenti, il mandante dell'assassino. Io leggo un passo delle conclusioni della sentenza. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinisi, ma anche è rimasto accertato che Badalamenti Gaetano, valendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato all'eliminazione del Giuseppe Impastato che alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il composito quadro indiziario per la sua gravità, precisione ed univocità impedisce ogni altra lettura alternativa. Scrive la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato. È ancora tutto da scrivere il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da noti capomafia e con i carabinieri trattano, si accortano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma alla luce del sole. E chi si ribella alle richieste economiche delle cosche, chi trova coraggio e denuncia pubblicamente gli estorsori, non viene difeso e neppure protetto. Questo pezzo è stato scritto insieme a quello che sentirete più avanti su Via dei Giorgofoli dal poeta e amico Raia Marazzini. E dottor Grassi, senta dottor Grassi, abbiamo letto la relazione annuale sulla sua azienda, volevamo farle tutti i complimenti per come vanno gli affari. Livero Grassi, proprietario della Sigma, un'azienda sana, conduzione familiare, una società pulita con i conti a posto, che lavora nel libero mercato italiano, che vanta un giro di affari di 7 miliardi di vecchi lire all'anno. Grassi è un uomo coraggioso, combatte una battaglia di legalità contro gli estorsori, contro gli usurai. Si rifiuta di pagare il pizzo per salvaguardare la sua dignità. Lo fa alla luce del sole, in televisione, alla radio, sulle pagine dei principali quotidiani. Buongiorno, sono Geometra Anzalone, parlo col dottor Grassi. Senta, dottor Grassi, ma quando le cose vanno bene non è giusto aiutare quelli a cui le cose vanno meno bene? Perché qui, dottor Grassi, ci sono amici, brave persone, e stanno in difficoltà, siccome a lei le cose ci vanno bene. Dottor Grassi, mi ascolti, la sua azienda fattura 7 miliardi l'anno e ho sentito dire che lei c'ha un grande cuore, allora facesse un'opera di bene, una piccola somma per gli amici ospiti nel carcere del Lucciardone. Dottore, ma che fa? Io le dico che si sente bisognosa di aiutare, lei mi sbatte giù il telefono. Ma che modi sono questi? Lei è stato cattivo perché ora deve farsi perdonare in qualche modo. Dottor Grassi, lei deve pagare. Dica al dottor Grassi che il magazzino è infiammabile. Deve stare attento al fuoco in questo periodo col vento che tira. In un attimo si brucia il lavoro di anni. Lo riferisca, mi raccomando, al dottor Grassi. Gli dica pure di fare attenzione che in Sicilia è facile farsi male quando non si rispettano le regole. Libero Grassi continua per la sua strada, pensa alla sua azienda, pensa al suo futuro. Dottore, glielo dico per l'ultima volta, voi dovete pagare. Voi dovete pagare. I sicari di Cosa Nostra lo tengono all'angolo tra via D'Annunzio e via Alfieri a Palermo. Lo uccidono senza pietà nella sua Palermo davanti a numerosi testimoni. Era il 29 agosto del 1991. I suoi assassini sono stati arrestati. Occhi osservano dall'alto della collina. Sono occhi minacciosi, pieni di odio, e sono ogni occhi che hanno il colore del tritolo che incrociano occhi buoni di uomini e di donne che sono dentro un'automobile che corre verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, 23 maggio del 92, alle 16.50. Quando arrivano alle 17.50 Falcone sceglie la croma bianca. Lui è al volante e la moglie risiede di poco accanto. Imboccano la 29. La campagna siciliana sfila ai lati con tutti i suoi colori di maggio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. A Palermo c'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista soltanto 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svicolo Capaci, Isola delle Femmine. Le colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini seguono la scena, scatto dopo scatto. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Una telefonata sbagliata. Il cellulare della Barbera che squilla alle 17.02. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini, sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Gioia e Troia inseriscono nel ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca battaglia sulle colline di Capaci sotto lo sperone di roccia bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e ne segue a distanza. Alle 17.49 chiama Gioia sulle colline. Meno di un secondo la telefonata si interrompe. Sono le 17.56 minuti 48 secondi. E l'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando di stanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme, solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia metallo, uomini, alberi, massi. Sull'alta carreggiata, una Fiat Uno verde con i due turisti austriaci e un'Opel Corsa vengono investite dai detriti. La prima auto, catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Si chiamavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda, spezzata in due torconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quei 55 giorni dell'estate del 1992. Il 19 luglio del 92 a Palermo, una domenica calda, Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini e poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Dal mare alla casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada e quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita dal fondo da un muro di tufo che recita un cantiere. Paolo Borsellino fa giusto il tempo da citofonare il numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126. Muore sul colpo e con lui sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli. E il 27 luglio del 1993 Milano si sta spopolando. Alle 23.15 tutti si fermano. Un'autobomba esplode in via Palestro davanti alla via La Reale. Il padiglione d'arte contemporanea viene distrutto. 5 persone uccise. 3 pompieri, un vigile urbano, un immigrato marocchino che dormiva sulla panchina del parco. Altre 7 persone rimangono ferite, in maggioranza vigili del fuoco e vigili urbani. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta a Roma. 2 ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni Laterano, dove assedia la curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout a Palazzo Chigi. Rimarrà isolato per alcune ore. Gli attentati vengono messi subito in relazione a quelli di via Faura a Roma, in via del Gergofile a Firenze. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat Uno bianca, imbottita di esplosiva, come alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio, la Fiat Uno viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. Dalla vettura esce del fumo nero. I vigili così pensano subito ad un principio di incendio. Chiamano con l'autoradio i pompieri che inviano sul luogo i mezzi e i soccorsi. Tre vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano e si rendono subito conto della trappola. È un'autobomba, non un incendio. Intravedono la miccia a lenta combustione già accesa e uno di loro grida: «C'è una bomba!» Ma non fa in tempo a salvarsi, lo scoppio è devastante. L'esplosione crea in via Palestro una fossa ampia 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 1993. 10 morti, 95 feriti. Firenze, piazza della Signoria, poco distante. E in via dei Gergofili il 27 di maggio si sta bene fuori. E pennellati di colori, gli occhi della Madonna e il naso del bambino, i colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina, senza pensieri cattivi. Angela Fiumi Nencioni, 36 anni, Fabrizio Nencioni, 39 anni, Nadia Nencioni, 9 anni, Caterina Nencioni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo, da queste vie fiorentine che crescono uomini di lettere e di pittura. Le statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliose, e la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchio, 22 anni. La luna di notte e la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. I colori ad olio eterni si squagliano come acquerelli al colore dei sospiri. Ci sono due ragazzi incollati alla vespa dai baci e gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai ai suoi sorrisi non prestare ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada? Stringerla per sempre e non salutarla mai. Ancora 5 minuti, devo andare, poi tutti giù a ridere. Ma come fai ad andare via sul serio, che farebbe andarsi via per sempre? E allora sì, bacio, sì, resto. Ti bacio, devo andare, ancora 5 minuti. Ma che fine farà la bellezza fra 5 minuti? E in quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? A Firenze, in via dei Gergofili, la cera si squaglierà, i colori ad olio si annacqueranno, il marmo si sbriciolerà. Gli affreschi si staccheranno in bolle d'aria, il bronzo si fonderà in figure frattali. La pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture. Quale bacio nuovo, bacio vecchio ci sarà? Si fa 5, 4, 3, 2, 1 minuto. Fa 5, 4, 3, 2, 1 secondo. tutto sarà terra, polvere, pietra e sassi, cemento, chiaia, torba, catrame, torba, ferro, gesso, polvere, gomma e fuoco e fumo, fumo e fuoco. Quale opera potrà sublimare tutto questo? Perché qui non c'è stato un duello da narrare, una battaglia di valorosi, una sfida lanciata a tempo debito, un guanto con il quale avere schiaffeggiato l'altra parte. E soltanto vittime innocenti di assassini vigliacchi. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi, ancora 5 minuti e sarebbe stata tutta un'altra vita. Ma la vita, uomo, è questa. Nessun destino a 5 minuti di riserva. Milano, via Palestro, 27 luglio 1993, 5 morti, 7 feriti. Firenze, via dei Gergofili, 23 maggio 1993, 5 morti, 37 feriti. La stagione delle stragi comprende anche un fallito attentato allo stadio olimpico nell'autunno del 1993. Nel mirino dovevano entrare un centinaio di carabinieri. Con quelle azioni la cupola di Cosa Nostra intende dare un messaggio alla politica e alle istituzioni. Per le stragi del 93 c'è una verità storica e giudiziaria, ma i mandanti politici non sono mai stati individuati. E anni dopo, oggi, la mafia tace, o almeno ha cambiato un metodo. Non più bombe contro cose e persone, non più sangue. Dato la vecchia strategia, quella del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento, scriveva Giovanni Falcone. Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quello che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano, ma le idee restano. Restano tutte le loro tensioni morali che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. Avrà quindi anche una sua fine. E poi l'ultima, quella scritta poco prima di morire. Si muore generalmente perché si è soli, perché si è entrati dentro in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani. Grazie! Gaetano Liguori, Piero Ferro, Michele Fusello Sassofono, Massimo Pittori, batteria, David Tedesco, contrabbasso. Grazie ancora.